Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Il 2018 che stiamo vivendo può essere definito come l'anno dell'intelligenza artificiale, non solo perché se ne parla tantissimo e perché i sistemi di intelligenza artificiale hanno raggiunto la massima diffusione nella storia, ma anche perché è iniziata l'era della democratizzazione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando nella vita e nel lavoro di tutti noi. Arriva nelle piccole e medie imprese, anche in quelle piccolissime, e poi, siccome parlo di democratizzazione, si possono fare cose con dei mattoncini software open source, cioè gratuiti, e quindi si riesce ad avere accesso ad alcune applicazioni, alcune possibilità aperte dal mondo dell'intelligenza artificiale anche senza fare investimenti eccessivi. Di tutto questo ne parliamo oggi con Luca Antiga, che guida Orobix, che è una società che fa intelligenza artificiale e applicazioni di intelligenza artificiale, loro si definiscono IA Service Company, con particolare riguardo alla sanità ma anche alla manifattura, che è il tema di questa trasmissione. Allora, buongiorno Antiga.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, voi vi definite come IA Service Company e siete anche una startup. Può spiegare in termini comprensibili dai nostri ascoltatori che cosa fate voi nelle fabbriche, cioè che cosa significa portare l'intelligenza artificiale nelle fabbriche?
Sì, diciamo che l'IA Service Company è un profilo che ci stiamo dando negli ultimi mesi. In passato ci definivamo una società di ingegneria dell'intelligenza artificiale e lo siamo tuttora. Diciamo che nelle prime esperienze che abbiamo avuto sul campo qualche anno fa ci siamo accorti subito che l'intelligenza artificiale, proprio perché si basa su esempi che vengono dalla realtà, e la realtà è mutevole molto spesso, va seguita, sono algoritmi che in qualche modo sono algoritmi vivi.
E vivi perché imparano e si modificano.
Sì, imparano in base a una realtà che si presenta loro davanti, quindi se questa realtà muta bisogna sicuramente stare dietro a questi algoritmi. Accorgersi molto, molto precocemente che stanno lavorando in una zona che non è più la zona di comfort per queste tecniche, e quindi tramite un monitoraggio quasi un po' da control room, no? Da sala di controllo che viene fatto da noi, andiamo nelle aziende a tenere monitorati le installazioni di intelligenza artificiale che noi in questo momento abbiamo sviluppato ma che in futuro potranno sviluppare terzi, e diamo un servizio a 360 gradi che parte dall'hardware per arrivare al software e alle integrazioni, perché le aziende si possono dotare in grande scala di intelligenza artificiale.
Ecco, ma venendo alla specifica realtà della manifattura, che cosa significa l'intelligenza artificiale in fabbrica? Quali vantaggi consente nella produzione?
In particolare nella produzione vedo due principali vantaggi per quello che poi noi abbiamo potuto vedere nel nostro intorno, che noi siamo basati a Bergamo, quindi è molto nutrito per esempio di industrie del settore automotive, ma anche di tantissime altre. Sicuramente c'è un tema di controllo qualità dei processi e di quello che viene prodotto, quindi mettere l'intelligenza artificiale al servizio di un'ispezione della qualità che sia sempre più basata sull'evidenza di come si può presentare un difetto.
Quindi un elevato controllo di qualità.
Esatto.
Un controllo di qualità molto efficace, possiamo dire così, efficace fino alla decima cifra decimale oltre.
Diciamo efficace quanto lo permette poi la realtà, nel senso che molto spesso la definizione di quello che è difetto o che è anomalo ma non ancora difetto è abbastanza labile, anche se ci sono gli standard e i cataloghi difetti.
Ecco, poi l'altra cosa?
E l'altra cosa è sicuramente la parte più predittiva, quindi guardare tanti parametri di processo tutti assieme per capire se ci si sta avvicinando a una zona di anomalia che merita l'attenzione degli esperti oppure se la situazione è qualcosa di già visto nel suo complesso, quindi stiamo parlando sia di immagini ma anche di dati di sensori integrati in linee complesse. Questo lo facciamo in alcune realtà magari altamente automatizzate.
Comunque bisognerebbe dimenticare l'immaginario cinematografico che pensa al termine intelligenza artificiale come se i robot o i software fossero dotati di autocoscienza. Non è assolutamente così, anzi forse il termine intelligenza ci porta fuori strada. Sono semplicemente algoritmi, quindi software, perché il robot non è intelligente, il robot è ferraglia, come la lavatrice, software che consentono di utilizzare i lavori fatti in precedenza per arricchire l'algoritmo stesso. Questo è l'intelligenza artificiale.
Sì, esatto, è un po' un prendere al contrario un problema rispetto a come lo si è sempre fatto storicamente. Quando si sviluppa software in modo tradizionale, la qualità di quello che esce come algoritmo, per esempio di visione di un difetto, è proporzionale alla bravura di chi ha programmato quel software. Nell'intelligenza artificiale invece è proporzionato alla ricchezza del dataset che si presenta alla rete neurale, quindi è un cambio di prospettiva che però è anche molto importante, se vogliamo. È vero che sono sempre algoritmi e si parla sempre di moltiplicazioni e addizioni di numeri, però la possibilità di superare l'abilità del singolo nel farsi un modello mentale di come può presentarsi un difetto è un cambio di paradigma abbastanza forte.
Comunque, che cos'è l'intelligenza artificiale? Sentite qua!
L'intelligenza artificiale è un supporto molto potente a numerose attività professionali. In campo manifatturiero, la digitalizzazione abbinata all'analisi dei dati con intelligenza artificiale consente a un singolo impianto di avere una produttività e una flessibilità di utilizzo senza precedenti. Accenture Institute for High Performance, in collaborazione con Frontiers Economics, ha calcolato che un uso estensivo dell'intelligenza artificiale potrebbe, entro il 2035, raddoppiare il tasso di crescita del valore aggiunto in Italia, portandolo dall'1 atteso all'1,8%, il che produrrebbe nei prossimi anni una crescita dell'economia italiana superiore del 12% rispetto a quella attesa. Sull'intelligenza artificiale, purtroppo, regnano confusione e pregiudizi, generati dal falso immaginario antropomorfo di cinematografia e letteratura. In realtà, l'intelligenza artificiale è fatta di algoritmi, cioè schemi di calcolo che risolvono ciascuno un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari. Questi algoritmi sono sempre più complessi e vengono elaborati da computer sempre più potenti. Inoltre, si dice che gli algoritmi imparano perché incorporano i risultati di calcoli precedenti, ma ciò non ha nulla a che fare con il processo di apprendimento della mente umana e tantomeno con le sue capacità di autocoscienza, creatività, emotività, memoria selettiva. Si tratta sempre e solo di software. Talvolta, gli algoritmi vengono costruiti imitando alcuni singoli processi della mente umana e da questo procedimento deriva il nome intelligenza artificiale. I software di intelligenza artificiale elaborano le informazioni disponibili, cercando di individuare al loro interno schemi regolari e ne valutano la rilevanza in relazione ad alcuni obiettivi prestabiliti, per esempio fissare un premio assicurativo. Tale capacità elaborativa è fondamentale nel mondo interconnesso del 4.0 e nelle fabbriche in particolare, perché gli oggetti collegati da sensori generano miliardi di dati, i famosi big data, che, come si è detto, devono essere elaborati, per trovare un senso, proprio da software di intelligenza artificiale. Dopodiché saranno tecnici e manager umani a decidere che cosa fare delle informazioni ottenute in questo modo, al fine di estrarre valore economico.
Rieccoci qua. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale nelle fabbriche, nella sanità, nella produzione e nelle vite di tutti voi. Ma prima un po' di pubblicità e di avviso sul traffico. Restate con...
Fabbrica 2.4.
Rieccoci a parlare di intelligenza artificiale nell'industria, nella vita di tutti noi e nella sanità con Luca Antiga di Orobics, che è una startup di Bergamo che si occupa di queste cose. Senta, in apertura di trasmissione io ho parlato di democratizzazione dell'intelligenza artificiale, nel senso che arriva anche, per esempio, alle piccole imprese, permettendo a queste piccole imprese di avere dei vantaggi competitivi notevoli.
Sì, è un tema molto importante quello dell'accessibilità di queste tecnologie. Se pensiamo all'intelligenza artificiale degli anni 80, si basava su regole stilate da esperti di dominio che quindi valevano tantissimo. Queste regole non venivano condivise. Basti pensare anche al sistema per il gioco di scacchi Watson, che aveva battuto Kasparov negli anni 90. Era basato su un sistema di calcolo ai tempi molto sfidante, molto veloce, ma anche su una serie di regole codificate del gioco degli scacchi che erano state impartite a mano al sistema. Al giorno d'oggi, in realtà, se uno guarda il codice che alimenta l'intelligenza artificiale anche di sistemi complessi, il codice è sempre molto molto corto in confronto a quello che...
Vabbè, però quello che a me interessava, tutto... al di là di questa divagazione tecnologica che comunque è affascinante, è dire che la piccola impresa che magari fa anche solo 2 o 3 milioni di euro di ricavi può avvalersi dell'intelligenza artificiale al suo interno per migliorare la qualità della produzione e anche per avere maggiori utili.
Questo sicuramente è un tema di dotarsi quello oggi di dotarsi di intelligenza artificiale che può dare un vantaggio competitivo fondamentale, e lo si vede nel senso che si apre la possibilità di risolvere problemi che prima era molto difficile risolvere, e quindi l'edge competitivo che può avere un'azienda che si dota di queste tecnologie è importante, ma allo stesso tempo, come lei diceva prima, non sono necessari investimenti così ingenti come si potrebbe
pensare.
Ecco,
una cosa di cui abbiamo parlato anche in altre trasmissioni è che l'intelligenza artificiale, soprattutto se usata in modo intelligente ed efficace, mi si perdoni il gioco di parole, può far venire in meno il tema dell'economia di scala, cioè tu con meno capitale puoi fare più cose, e quindi anche questo è una sorta di processo democratico, mettiamola così.
Beh, sicuramente il fatto di poter fare più cose con, se vogliamo, meno intensità di lavoro, e qui si parla anche di robotica collaborativa, è un modo per fare meno fare meno fatica a fare molte più cose. E questa è un po' la promessa che l'intelligenza artificiale porta al mondo del lavoro, al di là poi delle preoccupazioni sul fatto che alcuni lavori magari andranno a non esistere più in futuro.
Ecco, pensate che la Cina si è data come obiettivi di, nel campo dell'intelligenza artificiale, la Cina vuole raggiungere l'Occidente entro il 2020, superare l'Occidente nel 2025 e diventare l'invidia del mondo nel 2030. Quindi noi in Europa dobbiamo investire il più possibile sull'intelligenza artificiale, perché se gli altri ci battono vuol dire povertà per tutti. L'intelligenza artificiale, aumentando il valore aggiunto, aumentando gli utili, significa più ricchezza. Stare qui a discutere sulla perdita dei posti di lavoro è un esercizio senza senso, e se non fossi in radio utilizzerei parole più dispregiative e volgari. Dobbiamo discutere di come cavalcare questa opportunità grazie a una istruzione efficace, a un'istruzione elevata, perché, come mi piace dire, non sono i robot o l'intelligenza artificiale che portano via il lavoro, anzi lo creano. Quello che porta via il lavoro è una istruzione inadeguata. Ma torniamo a noi. Le piccole imprese possono avere sull'intelligenza artificiale 3 tipi di opportunità. La prima è la possibilità di collaborare con altre piccole imprese che sono fisicamente lontane. La seconda è un costo delle tecnologie più contenuto che in passato. E la terza, che è più facile una innovazione incrementale, e quindi si può anche avere un vantaggio competitivo e guadagnare di più. Che ne dice Antiga di questa analisi?
Ma sicuramente abbiamo visto che chi si dota di tecnologie avanzate in alcuni casi si mette a fornirle come servizio ai propri competitor, e questo è un meccanismo molto interessante, soprattutto che avviene nei distretti
della produzione italiana, sì.
Della produzione. Ed è un meccanismo molto virtuoso, perché chi si dota di tecnologie innovative riesce a fare magari qualche margine anche sulle commesse di altri, senza dover per forza crescere lui stesso, e allo stesso tempo però eleva tutto il distretto. Quindi sia in medicina che in manifattura vedo l'intelligenza artificiale come un grosso livellatore verso l'alto, che c'è la possibilità, ricollegandosi al discorso di prima sulla Cina, che questo sia un abilitatore anche di quello che si chiama reshoring, cioè il fatto che aziende ritrovino la convenienza di tornare a produrre da noi, perché supportate da maggiore convenienza in una fabbrica sempre più automatizzata e intelligente.
Ecco, io volevo invitare gli ascoltatori a dirci la loro. La nostra casella di email è fabbrica@radio24.it. Io vorrei sapere, avete mai incontrato l'intelligenza artificiale in azienda nelle vostre vite? E che cosa pensate dell'intelligenza artificiale? Per favore, però, non scrivete le solite letterine piene di luoghi comuni, oddio, saremo tutti per strada, che non è vero, e a un certo punto anche magari irrita un po', perché non sarà così. Se si riesce a cavalcare queste cose nel mondo giusto, si possono creare più posti di lavoro, anzi, finiamo per strada se non riusciamo a cavalcarle, no? Che ne dice Antiga?
Sì, assolutamente, penso che alcuni leader mondiali l'abbiano capito già da un po'. Altri fanno un po' più fatica, ma l'opportunità che sta creando questa disciplina, e forse comincia a diventare un po' tardi per muoversi adesso, è grandissima. Diciamo che in Italia esistono parecchie realtà di eccellenza, ma non c'è ancora la capacità di fare sistema attorno all'intelligenza artificiale, cosa che comunque noi facciamo sempre un po' fatica a fare.
E certo.
Però diciamo che dal punto di vista del capitale non è molto intensivo. Bisogna lavorare sicuramente, come si diceva prima, sull'istruzione specializzata. È una disciplina anche non particolarmente complicata. Bisogna avere alcune conoscenze, ma non sono conoscenze di livello inaccessibile. Quindi infatti si vede il coinvolgimento di moltissimi giovani in queste tematiche, che si trovano già gli strumenti ai primi anni di università o addirittura alla fine del liceo per riuscire ad affrontare problemi di questo tipo. Quindi bisognerebbe veramente cogliere questa opportunità e avere una strategia condivisa.
Comunque, quello che va messo in rilievo è che la digitalizzazione della manifattura consente a un singolo impianto di avere una flessibilità di utilizzo senza precedenti, e quindi ci mette in grado proprio anche di competere, no?
Assolutamente, sono d'accordo, anche se poi l'implementazione pratica, soprattutto in queste fasi, diciamo, iniziali dell'implementazione, della messa a terra, come piace dire a noi, dell'intelligenza artificiale su problemi reali, pone un sacco di sfide, che sono le sfide che la mia azienda cerca di affrontare nel migliore dei modi. E le sfide sono di natura infrastrutturale, le nostre aziende non sono ancora abilitate sia dal punto di vista dei processi interni che dal punto di vista dell'infrastruttura a fare largo impiego di intelligenza artificiale, quindi serve qualcuno che segua le aziende nel processo non solo di digitalizzazione, che significa collezionare più dati possibili, ma anche di decisione di cosa fare di questi dati per migliorare la propria produzione e la propria gestione dei processi, e poi forse anche alla valorizzazione di quanto, come si diceva prima, si fa di innovativo e la messa a disposizione verso terzi della propria esperienza. Basti pensare che queste tecniche si basano sugli esempi, quindi se io ho collezionato un database molto esteso in cui ho catturato la mia esperienza di piccolo e medio imprenditore rispetto a un particolare problema, quello stesso dato ha un valore inestimabile, e se ne accorgeranno presto molti di quelli che stanno intraprendendo questa strada, perché a prescindere poi dall'implementazione dell'intelligenza artificiale per i propri processi, il fatto di avere dei dataset che racchiudano l'esperienza di cui le nostre aziende sono ricche è di estremo valore poi un domani per la condivisione di queste esperienze anche verso terzi.
Cioè, tu rischi di vedere, se tu non hai queste cose nella tua azienda, siccome gli altri le hanno e si crea una sorta di rete, tu imprenditore rischi di venire escluso, tagliato fuori.
io penso che in questo momento ci sia un po' questo questo aspetto, e poi sicuramente c'è anche un aspetto di problemi che fino a ieri magari non era possibile affrontare, che adesso comincia a diventare possibile affrontare. E siccome i problemi i nostri imprenditori li capiscono molto bene, il ritorno dalla risoluzione di questi problemi, che sono problemi legati a situazioni molto di incertezza in cui l'implementazione di regole semplici dall'alto, diciamo, non permette una soluzione affidabile, e quindi si fa molto ricorso all'esperienza proprio umana. La possibilità di avere una grossa affidabilità, o anche solo la possibilità di affiancare la macchina alla decisione dell'uomo per aumentare anche le performance dell'uomo stesso, sono temi che i nostri imprenditori capiscono molto bene. Noi lo vediamo tutti i giorni, non dobbiamo convincere quasi mai nessuno. Il punto è riuscire poi a fare le domande giuste ai dati, a strutturare i dati che ci sono in aziende in modo tale che siano passibili di apprendimento. E poi il diavolo sta nei dettagli, no? Non è una cosa che si arriva, si schiaccia il bottone e funziona.
Purtroppo il tempo stringe, ma questi argomenti sono così interessanti, così affascinanti, che vogliamo dare ai nostri ascoltatori la possibilità di approfondire. Quindi, se andate sul sito di Radio 24 e cercate la trasmissione Fabbrica 2.4, potete trovare dei contenuti speciali e un file audio nel quale ascoltare il seguito di questa conversazione. Intanto però dobbiamo chiudere, e non possiamo che concludere dicendo: viva le fabbriche, viva i robot, viva l'acciaio. Buon sabato.